Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Un'esperienza affascinante, la rifarei domani veramente. La scoperta, alzare un velo sul mistero, ecco, un mistero che magari per gli altri non lo è, per me lo era.
Entriamo in un capanno poco lontano, era lo studio del loro medico. Visita il fratello e ci chiede se anche noi desideriamo essere visitate. Diciamo di sì. Storie di medici e medicinali in una puntata che si intitola La mia esperienza sciamanica.
E ora via, ricominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
Pocketty.
Oh, sì, è vero. Pocketty, tutto quel che sei. È quasi finito di parlare. Non ti farò aspettare.
Che modo di fare le valigie.
Dunque, un momento ragazzo, in quale altro modo potrei far entrare tutta questa roba in una sola valigia? Me lo sai dire?
Ma io lo trovo meraviglioso.
Sì, lo è, modestia a parte. Porti l'idea però che la magia possa risolvere tutti i tuoi problemi.
La spada nella roccia è il mago Merlino, è la cosa più sciamanica che mi è venuta in mente cercando un riferimento per aprire questa puntata. La mia esperienza sciamanica si intitola così la puntata di oggi. La linea d'ombra che vi raccontiamo oggi sono proprio quelle, cioè varcare il confine tra quello che conosciamo, quello che possiamo toccare, quello che possiamo vedere, quello che possiamo sentire e quello che invece possiamo raggiungere sotto altre forme di stati di coscienza o grazie a delle persone che fanno da medium, che fanno da mediatori in quegli stati, quindi quelli che vengono definiti gli sciamani. Mi ricordo il racconto di un'amica tantissimi anni fa che raccontava di un'esperienza sciamanica fatta con uno sciamano in un bosco, se non ricordo male, in Francia. In sostanza avevano costruito una capanna con legna e foglie, l'avevano scaldata, avevano fatto scaldare delle foglie di non so quale tipo di pianta che emanava all'interno di questa specie di serra che ormai era diventata fatta appunto di legna e di foglie, e c'era entrata ed era rimasta a respirare quest'aria, questi profumi per ore e ore. E mi aveva detto, sai, quando sono uscita era una persona nuova. Ho detto, beh, ci credo. Se stai in un posto, ci sono 80 gradi e ci stai per 6 ore, è ovvio che quando esci c'è qualcosa di storto. Ma c'è comunque personalmente nell'esperienza con figure come quelle, c'è da parte mia una grande curiosità, e quindi ho accolto con grande piacere le storie che ci sono arrivate. La prima storia è la storia di una donna che va a incontrare a Bali negli anni 70 un uomo che è un curandero, è una sorta di medico locale che però vede cose che gli altri non avevano visto. E invece la seconda storia è la storia di un giovane uomo che grazie ad uno sciamano prova una sostanza di cui io mi sconoscevo, insomma non conoscevo l'esistenza, che è l'ayahuasca. Mettetevi comodi, stiamo per varcare quel confine. Benvenuti a Linea d'Ombra. Nel lontano 1976 mi sono recata a Bali, Indonesia, per una vacanza. Ero molto giovane, con la predisposizione innata per tutto ciò che fosse fuori dalle regole della realtà conosciuta. Ero in compagnia di un fidanzato medico e soggiornare a Bali doveva essere una vacanza dopo un lungo congresso che si era svolto ad Hong Kong. Tale premessa è dovuta per sottolineare un fatto importante. Partecipi di questo riposo erano numerosi medici. L'isola all'epoca era un vero Eden. Esistevano solo due hotel. Non esisteva televisione, ma gli abitanti erano speranzosi di un collegamento entro un anno, massimo due. La sera, con l'arrivo della bassa marea che si estendeva fino alla barriera corallina, arrivavano delle graziose balinesi con grandi ceste. Andavano a raccogliere, credo, alghe, con le quali davano da mangiare i maiali. Camminando su questo esteso spazio lasciato libero dal mare, si potevano vedere stelle marine, tartarughe e un sacco di altre cose, ora purtroppo svanite nella mia mente. Avevo fatto amicizia con due ragazze. Ci siamo trovate in sintonia e abbiamo cominciato a girare l'isola liberamente. A farci da guida un ragazzo del villaggio, così cortese da invitarci nella sua casa.
Io ho visto Bali come, non so, un paradiso terrestre, nel senso che c'era questa bellissima spiaggia che poi potevi fare il bagno solo al mattino, ma poi non lo facevi comunque, perché poi c'era la barriera corallina, di là della barriera corallina era pericoloso. Poi la sera si ritirava al mare, c'era la bassa marea, e poi mi ricordo il mare, dove si ritirava il mare, pieno di stelle marine, di tutti i colori, andavi con le scarpe, dunque c'erano i granchietti che ti bagnavano i piedi, le tartarughe grosse, guarda, una cosa stupenda.
Insomma, facciamo amicizie. Ci mise al corrente che quel pomeriggio sul tardi sarebbe andato dal medico del villaggio per accompagnare il fratello che da qualche giorno soffriva di mal di testa. Senza pensarci più di 2 secondi chiedemmo se potevamo unirci a loro. In un primo momento lui fu molto restio, poi sotto le nostre pressanti insistenze acconsentì. Facendo 1000 premesse, per loro questa era una persona molto importante, avremmo dovuto essere serissime e parlare solo quando interpellate. Nel tardo pomeriggio arriva in macchina con il fratello per condurci con loro. La ragione ufficiale del nostro andare era assistere a una riunione dei responsabili del villaggio che si teneva nel centro abitato. Non avremmo mai detto a dei medici che andavamo da un loro concorrente del luogo. Saliamo in macchina, ci allontaniamo dalla zona dell'hotel per inoltrarci in una fitta vegetazione. La strada era un nastro circondato da alberi, non vedevamo altro. Oltretutto si era fatto anche buio. Una certa paura aveva cominciato a salire. Eravamo 3 ragazze, con 2 ragazzi di una realtà totalmente lontana dalla nostra, in mezzo ad un mondo sconosciuto. Finalmente l'auto si ferma, scendiamo, intorno il nulla. Ci fanno notare delle luci che si vedevano in una radura più in basso. Abbiamo cominciato a scendere per arrivare a questo spiazzo, praticamente una grande aia, intorno tutte capanne unite l'una all'altra. Ci spiegano che lì vive un intero gruppo familiare. Entriamo in un capanno poco lontano. Quello era lo studio del loro medico. Visita il fratello e ci chiede se anche noi vogliamo essere visitate. Ovviamente diciamo di sì. There will never be another one like you. There will never be another one who can do the things you do. Oh, will you give another chance? Will you try a little try? Please stop and you remember we were together. If you have a certain evening you can lend to me, I'll give it all right back to you, how it has to be with you. I know your moves and your mind and your mind and your mind and your mind. Stop and think and wonder just what you'll see out on the train yard, nursing penitentiary. It's gone. I cry out long. Quando arriva il mio turno, lui mi prende tra le sue mani il polso. Io sento un calore incredibile pervadere tutto il mio corpo. Poco dopo ci dice che dovremo tornare l'indomani mattina per la diagnosi. Il giorno dopo ripartiamo. Nulla e nessuno ci avrebbe fermato. I nostri amici arrivano con la macchina e poi via nuovamente sulla strada, ma questa volta alla luce del giorno. Il paesaggio era uno spettacolo di 1000 tonalità di verde, in lontananza risaie rigogliose. Arriviamo a quella che alla luce del sole sembra una fattoria. Nel cortile dei bambini allegri che corrono e giocano, galline, polli che vagano in piena tranquillità. Entriamo nella sala di ricevimento della piccola comunità. Su 4 palafitte, una grande tavola di legno come pavimento a completare un bel tetto di paglia. Sedute, a gambe incrociate, sulle tavole in legno, c'erano due belle donne che chiacchieravano allegramente e in mezzo a loro delle tazze, forse di tè, e delle banane. E noi entriamo dal nostro medico.
Io mi ricordo una persona molto anziana, molto alta e molto magro, una persona normalissima, persona normale. Mi ha colpito quando mi ha messo queste quattro dita, lasciando il polso sotto, quattro dita sul polso nella parte interna. Ecco, a quel punto lì proprio una scossa enorme di calore, mi ricordo quello.
Lui ci accoglie una per volta, indispensabile la presenza del nostro amico per la traduzione, e alla fine ci dà la diagnosi. Io ho un ricordo struggente di quest'uomo molto anziano, sereno, consultava per le sue diagnosi delle tavolette di legno tipo ventaglio. Io stavo molto bene. Il mio fegato era perfettamente guarito. Un anno prima avevo avuto un'epatite virale, da cui ero guarita molto bene. Guarigione poi confermata anche dal medico italiano. La seconda ragazza purtroppo aveva un problema al cuore con cui avrebbe dovuto convivere per tutta la vita. Era nata con una deformazione congenita. I genitori l'avevano portata nei più importanti centri cardiologici al mondo. Ma nulla da fare. Doveva vivere con quell'anomalia. E poi la terza amica. Non aveva nulla, ma suonava uno strumento che lui non conosceva e le chiese se per cortesia poteva descriverglielo. Lei era una concertista, era una pianista.
Call it what you want, 'cause I don't even care anymore. Call me what you need to make yourself comfortable. And I have not made much headway since I have come back from the war. And I no longer give a damn about things.
Quando sento raccontare storie come questa, come quella di Silvia, e quando sento parlare di figure che non so nemmeno come chiamarle, sciamaniche, alcuni li chiamano curandero, soprattutto in America Latina, mi viene sempre in mente la mia esperienza che feci in Guatemala tanti anni fa con questo tizio. Credo di averla già raccontato, che semplicemente vomitai e lui mi diede una cosa frizzante, gialla, mi disse "Toh, bevi", e io dissi "wow, questo è uno sciamano, chissà cos'è", credo fosse citrosodina, però in sostanza è il mio ricordo che ho in un paese del Guatemala che si chiamava Chichicastenango, in mezzo alle montagne, e quest'uomo piccolino che sembrava però sapere delle cose che io non sapevo, e credo che per Silvia sia stata una cosa simile. Pronto, ciao Silvia, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Come stai, tutto bene?
Tutto bene, benissimo, nonostante tutto.
Bisogna sempre dirlo, effettivamente, quando uno chiede, no, quando sente qualcuno come stai, guarda, tutto bene, poi c'è una specie di senso di colpa, nonostante tutto va tutto bene, come se fosse quasi una...
Con tutto quello che sentiamo, certo, ci sentiamo dei privilegiati.
Esatto, dei fortunati.
Per cui non dobbiamo dimenticare quello che ci circonda, certo che
Silvia, tu avevi la sensazione che quest'uomo sapesse delle cose che gli altri, che noi non sappiamo?
Ma io sono rimasta molto molto stupita. Poi da quel momento ho cominciato a leggere appunto Tiziano Terzani che aveva fatto queste esperienze. Allora insomma mi sono un po', ho approfondito un po' l'argomento, ecco.
Quindi
poi una volta
era un indovino.
Andando ad un omeopata gli ho raccontato l'episodio, lui mi dice ma è senz'altro uno sciamano, fra l'altro un omeopata conosciuto anche da Tiziano Terzani, e mi dice è senz'altro uno sciamano, comunque se ti interessa ce ne sono anche qui in Italia, però non ho poi fatto altri passi.
Ci anche sono degli sciamani in Italia, Silvia, davvero?
Sì, sì, lui mi ha detto di sì, mi ha detto di sì, che se mi interessava c'erano anche qui da noi.
Quindi tu sei, immagino quando parli di Terzani parli di Un indovino mi disse, che è stato un po' il suo best seller,
sì, esatto,
in assoluto,
esatto, sì, sì.
Tu hai poi approfondito, sei particolarmente incuriosita da questo mondo?
Io sono incuriosita da tutto quello che non so, mi incuriosisce moltissimo perché sono convinta che abbiamo come, non so, o davanti agli occhi un telo che non riusciamo a vedere nell'aldilà, mentre esiste qualcosa.
Mi piace molto questa definizione che dai, Silvia, sono incuriosita da tutto quello che non so. È molto semplice, ma è anche molto molto chiara. Scusami, torniamo a quel passaggio del tuo racconto,
sì,
che citi anche,
sì,
in cui dice lui ti tocca un polso e senti questo calore incredibile.
Sì.
Tu gli hai chiesto a cosa era dovuto o semplicemente hai lasciato fluire questo calore?
No, ero troppo stupita per fare delle domande, per cui non ho proprio chiesto niente. Ho sentito questo enorme calore, basta. È come se il sangue scorresse più velocemente, caldissimo, che mi rendessi conto di questo, ecco.
Senti, quando dici invece che consultava per le diagnosi delle tavolette di legno tipo ventaglio,
sì,
cioè tipo dei tarocchi?
Non so, erano delle tavolette di legno che saranno state lunghe un palmo, forse un po' di più, altre tre dita, tutte con due scritte, con queste scritte loro, e non so come dirti, no, come dei tarocchi, per me erano, non so, consultava come se un medico consultasse
un'enciclopedia
suo...
medica, cioè come se,
esatto,
guardasse,
esatto,
ho capito,
sì,
cioè è come se cercasse un riferimento rispetto a quello che sentiva,
esatto,
quindi
esatto,
non è che improvvisava, sentiva delle cose e cercava di dargli una forma verbale, diciamo così,
ma probabilmente era il modo di fare una diagnosi, di,
certo,
di formulare una diagnosi, non
cioè,
è una,
ho un'altra curiosità rispetto al tuo racconto, perché ammetto che anch'io,
sì,
sono molto incuriosito da figure come queste, quando tu dici io stavo molto bene e il fegato era guarito, un anno prima aveva avuto un problema, no? Avevi avuto un'epatite virale.
Sì, ho avuto l'altro che è abbastanza grave come epatite.
Immagino. E quando tu lo dici perché lui se n'è accorto, cioè lui te l'ha segnalata?
Sì, sì, lui me l'ha segnalato.
Ah,
lui,
okay.
Io fra l'altro avevo anche un passaporto sanitario perché non avevo potuto fare il vaccino, per cui io viaggiavo con questo passaporto sanitario e lui quando mi dice sì, lei ha avuto un male al fegato, comunque una malattia al fegato, però ha guarito perfettamente, sta benissimo.
Silvia, invece il fidanzato medico dell'epoca l'hai più visto?
No, lui tra l'altro mi sono reso conto che avevo 27 anni e lui aveva più di 50 anni, per cui non ero poi così ragazzina, ero un po' suonatina, diciamo, perché 27 anni comunque.
Cosa hai fatto nella vita, Silvia, se posso saperlo?
Ah, io sono lavorato sempre nell'ambito dell'auto, sono lavorato in Fiat Auto, poi in altre aziende sempre nell'ambito dell'auto, ma in compenso non capisco niente di macchine.
E sei in pensione adesso?
Sì, 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 sì.
E te la godi? Vivi in Liguria, vivi sul mare?
Sì, 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 sono genovese, adesso mi sono trasferita ad Albissola e vivo sul mare.
Un po' si sentiva che eri genovese, appena, sì, un briciolo.
Sì, infatti io non lo sento, poi se qualcuno mi dice che mi sente, allora vado proprio nella cadenza, cado proprio.
Grazie mille Silvia, è stato un piacere conoscerti e sentire la tua storia, in bocca al lupo per tutto.
Anche per
a
te.
A presto, ciao
Matteo,
ciao. Feathers, bones, beats, herbs, the river, smoke, rise higher. He's on his knees, he shakes his feet to cast his spell upon you. Glistening body, savage mind, entranced by tongue of fire. With serpent eyes, he screams and cries to curse you with his voodoo.
see the gods within the trees, the moon, the sun, the rain. I join the savage in his trance, the gods and I are one.
Grazie a Silvia per questa storia, grazie anche per il suo adorabile accento ligure, anzi genovese, non vorrei confondere il Levante con il Ponente, che poi i liguri potrebbero prendersela per molto di meno. Ora continuiamo, anzi prima ascoltiamo le borse in diretta e poi continuiamo ad ascoltare questa puntata di Linee d'Ombra che si intitola La mia esperienza sciamanica, perché andiamo in un posto a prendere una sostanza di cui non avete la minima idea.
Linee d'Ombra.
In questa puntata che si intitola La mia esperienza sciamanica, ora vi raccontiamo la storia di un giornalista di Vice, che ha provato sulla sua pelle e anche dentro al suo stomaco, oserei dire, una sostanza fornitagli da uno sciamano. La sostanza si chiama ayahuasca. Questo è un racconto molto intenso che davvero sposta la linea d'ombra del protagonista molto in là rispetto alle esperienze di alterazione di coscienza che siamo abituati a sentire raccontare. Inutile dire che noi della redazione sconsigliamo l'uso di qualsiasi sostanza stupefacente, questo è un disclaimer in cui crediamo fortemente, questo chiaramente è quasi superfluo, però ci teniamo a ricordarlo. Per noi le storie sono anti-ideologiche, cioè non prendono posizione, semplicemente raccontano un pezzo di mondo. Detto questo, andiamo là. Andiamo a Berlino e stiamo con lui, si chiama Connor Creighton, il giornalista di Vice che ha provato per la prima volta la sua propria esperienza sciamanica. State con noi. Ho passato il mio sabato sera a rotolarmi sul pavimento di un loft a Prenzlauer Berg, a Berlino. E quando non ero lì a rotolarmi, potete stare certi che ero in bagno a infilarmi due dita in gola o seduto sul cesso nella speranza di riuscire a liberarmi. Ho pianto come fanno le madri al matrimonio dei figli. Ho tirato calci in aria e c'è stato un momento in cui, insieme alle gambe, ho iniziato a muovere anche le mani davanti alla mia faccia, neanche fossi l'ultimo raver rimasto a ballare nell'ultima notte d'estate. Non ho fatto altro che trascinarmi dal pavimento al bagno e dal bagno al pavimento per quelli che mi sono sembrati tre giorni. Quando alla fine ho ritrovato le forze per alzarmi e andare a fumare una sigaretta sul balcone, mi sono reso conto che erano passate solo 4 ore. Ayahuasca, Yagé, la pianta della verità, la madre o come preferite chiamarla, non è stata solo la droga più forte che abbia mai provato, è stata anche l'esperienza più potente che abbia mai vissuto.
L'ayahuasca attiva e mette sotto stress l'organismo sotto vari livelli, quindi fisico, psicologico ed energetico barra spirituale. A livello fisico la sostanza accelera di molto il battito cardiaco, quindi persone che hanno problemi cardiovascolari, ad esempio come la tachicardia, è meglio se evitano questa sostanza o quantomeno facciano presente allo sciamano, al curandero o chi per esso che gli sta somministrando la bevanda che è la prima volta che assume tale sostanza, e quindi magari farsi dare una dose molto più bassa di quella, diciamo, normale che viene data agli altri partecipanti, in quanto si potrà stabilire se effettivamente è gestibile il dosaggio e poi magari durante il corso della cerimonia berne un altro po' o prendere comunque un'altra dose.
L'ayahuasca in Europa è illegale, quindi se volete provarla dovete per forza conoscere qualcuno che a sua volta conosce qualcuno che sa quale sciamano della città potrà darvi la pozione magica. E non è per niente economica, visto che costa più di 200 euro a dose. Per averla, questo è l'iter da seguire. Appena entri in contatto con lo sciamano, viene automaticamente inserito nella sua lista e ricevi una mail in cui ti viene spiegato che ti devi preparare per assumere l'ayahuasca. È severamente vietato fare sesso, mangiare carne, sale, latticini o assumere qualsiasi altra droga per almeno una settimana prima. L'indirizzo viene tenuto nascosto e segreto fino all'ultimo giorno. Ti dicono di portarti dietro un materassino, una bottiglia d'acqua, della frutta e un secchio di plastica, in caso tu stessi male. Quando sono entrato nel loft c'erano già 25 persone e siccome i miei amici non erano ancora arrivati, mi sono mescolato ai presenti. Persone con pantaloni tie che stavano sdraiate per terra e si accarezzavano a vicenda. La stanza era riscaldata dal calore dei corpi. Io mi sono seduto in un angolo. Di fianco a me c'era un ragazzo americano che era lì perché il suo psichiatra gli aveva prescritto la cerimonia. «È la prima volta che vieni, vero?» mi ha chiesto, sapendo già la risposta. «Sì», dissi. «E cosa devo aspettarmi?» «L'universo», mi ha risposto. «Spero che tu possa vedere l'universo intero». Dopo questo breve scambio di battute, tutti si sono sdraiati e lo sciamano, un ragazzo con la barba, la coda di cavallo e la pelle color mogano, ha iniziato a spiegarci che cosa ci sarebbe successo di lì a poco. Non ricordo bene che cosa ci ha detto, perché tutto quello che è accaduto da lì in poi è stato assolutamente folle. L'ayahuasca è paragonabile alle altre droghe solo nella misura in cui l'atto di camminare velocemente con le braccia tese è paragonabile all'atto di volare. One pill makes you larger and one pill makes you small, and the ones that mother gives you. She's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell 'em a hookah smoking caterpillar has given you. È difficile trasferire questa esperienza in parole, ma ci provo. All'inizio, chiamiamola la parte bella, le ombre sui muri hanno cominciato a perdere la loro forma. Piccoli sentieri dorati mi sfrecciavano davanti agli occhi. Fin qui, una cosa piuttosto normale per chi ha già fatto uso di acidi, funghetti o altre sostanze psichedeliche. Intorno a me la gente era china sui secchi in preda ai conati. Il rumore che emettevano era paragonabile a quello di vacche impalate su cartelli stradali. Io non avevo la nausea per niente. Ero nel bel mezzo di un collage panoramico fatto di frattali e colori luminosi e vegetazione giunglesca e benessere estremo. Non esagero, quel momento è stato uno dei più estatici della mia vita. E non lo dico così per dire perché non ne ho esperienza. Ero un assiduo frequentatore di rave party e ho passato buona parte degli ultimi 10 anni ad abbracciare sconosciuti e a preoccuparmi di quant'acqua avessi o non avessi bevuto. Era come se l'universo mi stesse avvolgendo in un abbraccio fatto di braccia mutanti. Ero pieno d'amore. Ho visto Dio, ero Dio, e tutto quello che mi circondava era Dio. Per quasi tutta questa parte, la parte bella, sono rimasto sdraiato sul dorso, con gli occhi chiusi, in una piccola bolla euforica. Se solo quella sensazione fosse durata ancora un po'. Perché poco dopo è arrivata la parte brutta. In un incidente dopo l'altro, ho rivisitato i capitoli più traumatici della mia infanzia. Mi si presentavano come le retrospettive sulle celebrità, solo che invece degli episodi più memorabili della mia lunga carriera, ero costretto ad assistere ai momenti che mi avevano ferito. Ricordo che ero nel ventre di mia madre, sentivo la tensione della mia famiglia, e poi a scuola, in fuga dai bulli, e nel letto della mia adolescenza, mentre ascoltavo gli Smashing Pumpkins e scrivevo poesie con rime come lame smussate o vite accartocciate. Nel pieno di questo trip, pieno di miseria, ho improvvisamente iniziato a sudare.
Sono delle esperienze psichedeliche e spirituali davvero intense che le parole, le immagini non fanno giustizia, semplicemente non si può spiegare in questo modo. Però ci sono molti pattern, quindi inizi a vedere davvero delle visioni molto intense, molto spesso collegate con la natura. Magari possono essere degli animali, delle piante che si intrecciano, che cambiano colore. Però tutto questo poi inizia ad animarsi e molto spesso inizia anche a parlarti, perché Madre Ayahuasca molto spesso comunica con te, magari ti dà delle risposte oppure ti dice cosa hai bisogno di sapere nella tua vita o in che direzione andare d'ora in avanti, oppure in base alla tua intenzione iniziale ti dà delle risposte, ti dà dei consigli, ti fa vedere delle immagini o ti ricorda di momenti del passato per farti capire qual è la risposta o in che direzione andare. Quindi inizia un viaggio davvero personale.
Soffrivo davvero. Quando non ero troppo spaventato versavo grandi lacrime tristi. I sentieri dorati andavano e venivano e ricordo di aver visto il mio pene lì davanti a me come una torre gigante che bucava le nuvole. Visione non del tutto spiacevole. Ma più di tutto continuavo a soffrire. Poco dopo ho visto i miei amici sgattaiolare fuori dalla stanza verso il balcone. Ho cercato di raccogliere il coraggio e di seguirli. Immaginatevi un disastro aereo, con la parte frontale dell'aeroplano che esplode, si apre in due e la parte posteriore che cade a terra. I passeggeri delle ultime file sopravvivono. Ecco, immaginatevi le loro facce. Erano le nostre. Siamo rimasti per un po' sul balcone a fumare e di tanto in tanto vomitavamo nei secchi. Cercavamo di dare un senso alla situazione finché qualcuno non si è offerto di darci un passaggio. Era un'idea tanto bella quanto terribile, perché non ci sarei mai arrivato da solo, ma il guidatore non era ancora in grado di distinguere tra il rosso e il verde. Dicono che una notte sotto ayahuasca vale come 10 anni di sedute dallo psicologo. Non è una sostanza ricreativa. Mentre tornavamo a casa abbiamo pensato di andare in un locale, ma alla fine l'unica cosa che volevamo fare era farci avvolgere in un batuffolo di cotone ed essere lasciati in un angolo con un po' d'acqua fresca. Mi sono addormentato e il giorno successivo mi sono svegliato presto, mi sentivo benissimo. Da allora la situazione non è cambiata. Sono una persona ansiosa, non riesco a dormire, sono timido e non so mai decidermi, ma per ora tutte queste difficoltà sono scomparse. Qualunque cosa sia accaduta quella notte, ha sciolto tutti i miei blocchi. Vederti passare davanti tutte le esperienze traumatiche della tua vita, come se fosse un sogno, ti aiuta a dar loro la giusta prospettiva. Sono cose passate. In un certo senso è un'esperienza che ti riporta alla tua essenza originaria nella natura. E non è poi così male, se come nel mio caso, la tua connessione più immediata con la natura consiste nel vedere morire le piante di pomodoro da davanzale. La storia che vi abbiamo appena raccontato noi l'abbiamo trovata in un pezzo di Vice che si intitola L'ayahuasca ti farà piangere, vomitare e sentire come mai prima. L'ha scritto, l'ha firmato, l'ha vissuto Connor Creighton, che è appunto l'autore di questo pezzo. Insomma, noi diciamo, credo che la redazione di Linee d'Ombra abbia come al massimo la droga più forte che abbia preso sia stata una tachipirina in questi ultimi giorni, quindi per noi è tutta, come dire, un racconto completamente nuovo. Lo dico onestamente, nel senso che siamo un po' degli sfigati noi della di Linee d'Ombra, non siamo della gente che ha vissuto sulla propria pelle la vita vera, no, proprio no, siamo un po' tutti della provincia, quindi ci confrontiamo davanti a un po' che o a un po' che sentendoci invece dei grandi cittadini, quindi io non sapevo cosa fosse l'ayahuasca. Anita ne sapeva qualcosa di più e me l'ha raccontato. Paolo Corleone, guarda, come dire, a Senigallia l'ayahuasca credo fosse un locale sulla spiaggia probabilmente, quindi se avete voglia di sapere qualcosa di più lo cercate, lo trovate su Vice oppure vi riascoltate questa puntata e sentite l'esperienza che ha vissuto. Abbiamo inserito anche alcuni pezzi, come avete sentito, durante il racconto di qualcuno che l'ha provata e ci racconta qualcosa di più per cercare di dare una forma più ampia a questo racconto. Tant'è, ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale, la storia di Antonio.
Un giovane canadese ha trovato una soluzione insolita per aumentare la fiducia in se stesso. ha tatuato quasi tutto il suo corpo di un blu brillante. Adesso sostiene di godersi la vita molto più di prima.
Ma cosa stai dicendo?
Ma poi perché questa musica drammatica?
Chi non aveva fiducia in questo ragazzo? Perché il governo canadese gliel'ha lasciato fare, ma soprattutto perché ha scelto il blu?
Ma con chi sta parlando?
Ma pensa di stare a teatro?
Sul filo. Teatro in tempi di radio. Sei notizie dal mondo interpretate da attori e registi per una produzione in tempo reale. Ascoltalo in podcast su radio24.it.
Ma perché? Perché proprio il blu?
Una coproduzione Radio 24 e Teatro Filodrammatici di Milano.
Linee d'ombra.
Chiudiamo questa settimana di storia seriale di Linee d'ombra con una lettera di Antonio Cocco che sembra definitiva, sembra davvero arrivato a varcare l'ennesima linea d'ombra, direi, nel suo caso, perché la prima è lasciare la città, Venezia, la seconda è lasciare l'Italia, arrivare in Francia, la terza è entrare nella regione straniera, la quarta, insomma, veramente potremmo elencare un'infinità. E la cosa incredibile è che per una persona che non ha voglia di varcare un confine ci sono altre possibilità, no? Soprattutto se quei confini sono più di uno. Ecco, nel suo caso sembra davvero una corsa a capofitto verso l'abisso dalla quale Antonio non riesce a sfilarsi, non riesce a rallentare, non riesce a mettersi da parte, far passare questo treno e poi tornare indietro anche a piedi, anche lentamente, anche mettendoci anni. Non ce la fa. Dal momento in cui esce dal nostro paese, si ritrova clandestino in terra di Francia, dove gli dicono entra nella legione altrimenti devi far la prigione, ecco, da lì in avanti è veramente una discesa fino agli inferi. Siamo con lui, siamo arrivati a Saigon e nella lettera al padre dice: ormai ci siamo, mi mandano a Tonchino, stiamo per partire, e stiamo per partire vuol dire andare al fronte. Novembre 1952, Saigon. Carissimo papà, non c'è più niente da fare. Ti scrivo in fretta perché può darsi che partiamo per Tonchino e poi per Hanoi oggi stesso o domattina. Pensa, io sono il solo di tutti gli italiani che sono arrivati qui a partire. Non so perché, so solo che finirò proprio in prima linea, ma credo sarai già al corrente di come stanno le cose qua giù.
Mio padre comunque leggeva tutti i giornali, quindi da quando, probabilmente subito dopo Da Nang, quando è cominciato la parte finale della guerra, era finita la guerra di Corea, perché anche questo ha contribuito a nascondere quello che succedeva in Vietnam. Lui ha cominciato a occuparsi, quindi ogni tanto Tony gli dice: ah, che bravo che sei, sai le cose meglio di me. Poi c'era questo fatto micidiale, secondo me, per cui non gli avevano detto dove si trovavano.
Basta pensare che faremo il viaggio in aereo. Credo sia meglio che tu scriva anche questa lettera a macchina e di aggiungere due righe per mamma. Io proprio non mi sento in grado. La sua lettera mi ha troppo toccato e la mia risposta la abbatterebbe.
Che la legione straniera, corpo d'élite delle forze armate francesi, fosse un inferno o comunque un luogo dove venivano, un corpo dove venivano arruolati anche, non solo, per carità, ma anche i disperati di mezzo mondo, sì, io credo che loro lo sapessero, che non tutti probabilmente, forse le sorelle e i fratelli più grandi penso proprio di sì, non lo so Gianni, non lo so la madre.
Che sfortuna, non bastava quello che è accaduto nella mia fuga, che mi avessero ancora per l'ennesima volta difeso dagli amici, ma anche che mi spedissero nel posto più pericoloso. Questo proprio no. Dal canto mio sono convinto che non ti vedrò mai più. Me lo sento. E bada che è terribile e mi fa soffrire. Ti scriverò dal nuovo posto con l'indirizzo. Ti ringrazio infinitamente per quello che hai fatto. Ho avuto la vostra lettera qui. Bacio tutti. Di loro che li ricordo. Ti abbraccio. Tony.
Mom.
Chiudiamo qui anche questa settimana di Linee d'Ombra. Vi ricordo che la nostra storia seriale potete riascoltarla il sabato alle 21.30 qui su Radio 24, altrimenti sul nostro sito, dove potete riascoltare anche tutti i podcast della trasmissione e ovviamente attraverso la nostra email lineedombra@radio24.it mandarci le vostre storie. Ora diamo la linea al GR, vi auguro un ottimo fine settimana, noi torniamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!